28 agosto 1977.
La felicità è Dio. Il toro ubriaco che dice la mia felicità è il bicchiere di vino, ma non può dire il bicchiere di vino è Dio. Così anche l'umiltà. L'umiltà può essere ambigua, che è un modo di essere, quindi di prego. Un Dio è semplicità, essere.
Forse si dovrebbe giusto dire chi è umile vive nella verità.
Chi vive nella verità è umile, non si può dirlo lì.
Ecco.
Chi vive nella verità è umile. Chi è umile non può dirsi che vive nella verità. Come non so, però, chi è con Dio è nella pace, non si può dire che nella pace sia con Dio.
Ecco.
Si può dire chi è con Dio è nella gioia, non si può dire chi è con la gioia è con Dio.
Ma la vera gioia e la vera pace non è solo lì?
Sì, però non basta, perché noi, come dico, anche l'ubriaco può essere nella gioia. Non so, le nostre mete, quando non so, uno stende ad una meta e la raggiunge e prova la gioia. E allora dice sono con Dio, no, non si può confondere. È vero che con Dio c'è, capisci, questo, però non è invertibile la cosa. Dio non si scambia con, perché altrimenti finiamo di confondere. Allora vero, io trovo la felicità e dico ecco, ho trovato Dio, il giorno dopo c'è finito.
Lo stesso allora per l'amore del prossimo, non è detto che chi ama il prossimo ama Dio.
No, no.
Chi ama Dio ama il prossimo, una cosa diversa.
Ma non è invertibile.
Sì, sì.
Non è
invertibile.
Sembra molto netti perché adesso si confonde le cose.
È mosso verso il prossimo,
ma è Dio che
muove. Ma è Dio che lo muove. Non è detto che se io sono mosso verso il prossimo, allora capisco sono con Dio. Non è detto. Perché no, le operazioni sono ambigue nella creatura, hanno sempre due volte. Come dicevo anche, tutto quello che accade nel mondo esterno ha sempre due volte. Ha un volto di eternità e un volto di temporaneità. Nel pesce dell'io noi ci fermiamo a quello che è la temporaneità. Se non andiamo a Dio non vediamo l'eterno, la lezione eterna che c'è in quello. Tutto quel che accade, tutto quel che è creatura è sempre ambiguo. Dio solo non è ambiguo. Per questo abbiamo sempre passato verso Dio e riferito sempre a Dio.
Ma una creatura che veramente sia piena di Dio, che veramente creda, io penso che uno, non so, vedendo una persona del genere, si accorge che veramente questa persona crede in Dio e senza dubbio, no? Possibile
questo? Vediamo insomma
da
Teresa,
sembra che Dio è una
testimonianza, che
sia una persona che veramente
è piena
di
Dio,
no?
Ma vedi, anche lì, per poter cogliere Dio bisogna sempre, c'è sempre una dimensione personale, e uno può cogliere Dio al di fuori stesso, tanto quanto lo porta dentro di sé, non è detto che soltanto lo dice vedendo, ecco, una certa testimonianza si possa, non è detto. Dio si attinge sempre personalmente, nella misura in cui uno personalmente lo porta dentro, allora lo trova anche fuori, cioè lo trova anche nel bestemmiatore, lo trova in tutto, ma nella misura in cui da dentro.
Ma perché
non basta le cose, non c'è niente da di fuori, anche Cristo stesso, che è un po' l'hanno messo in croce, anche che deve dire, capite? Anche l'hanno mai proprio messo in croce perché? Perché essendo uomo si fa Dio. Ora se Cristo che diciamo è la testimonianza pura proprio perché è Dio tra noi e non fu sufficiente la sua testimonianza per cambiare i cuori, perché manca la dimensione interiore, se non c'è la dimensione interiore, la dimensione interiore non ci può essere se non c'è il rapporto personale dell'anima con Dio, e quindi non basta niente da di fuori, basta solo da di fuori, perché di fuori è proprio tutto opera di Dio.
Ma per esempio un Papa Giovanni, no? Il suo linguaggio non era necessario di tradurlo, perché lui stesso testimoniava di essere una buona persona di verso, no? Non so.
Okay. No. Questo è un assunto, no? Del 9 di agosto, né? Così venne del tenetro di Londra. Allora leggiamo il brano di Vangelo che è a base, abbiamo fatto a base di questa conversazione qui, nel mese di agosto.
Nel frattempo i discepoli lo pregavano dicendo, Maestro, mangia. Ma egli rispose loro, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli si dicevano, perciò gli uni gli altri, che qualcuno gli abbia portato da mangiare. Gesù disse loro, il mio nutrimento è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a termine l'opera sua. Non dite voi, ancora 4 mesi ed ecco venire il raccolto? Ebbene, io ve lo dico, alzate gli occhi e guardate i campi che già biancheggiano per la messe. Il mietitore ha il salario e riceve il frutto per la vita eterna, in modo che il seminatore si rallegra come il mietitore. Poiché in questo ben si verifica quel detto, altri è chi semina ed altri chi raccoglie. Io gli ho mandato a mietere ciò che non gli è costato alcuna fatica. Altri si sono affaticati e voi siete sottentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo delle parole della donna che attestava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque questi samaritani lo raggiunsero, lo invitarono perché restasse presso di loro, e vi rimase 2 giorni, e in numero molto maggiore credettero in lui per la sua parola, e dicevano alla donna: non è più per quello che tu hai riferito che noi crediamo, infatti noi stessi abbiamo udito e sappiamo che egli è veramente il Salvatore del mondo.
Veramente quello che ha detto sul cibo di cui parla Gesù, la mietitura, altri che semina, altri che raccoglie, ne abbiamo parlato nel mese di luglio. Io non ho risentito le cassette, le cose non sono in grado di fare riflessioni. Si potrebbe dire qualche pensiero così. Però penso che sia più importante
pensare i diversi temi che sono stati considerati
durante la samaritana, di tutto l'argomento.
No, da questo quello che abbiamo letto adesso, no? I diversi temi che...
Mi pare, ecco, che la prima... Cioè... Che il nutrimento è fare la volontà di colui che mi ha...
No, prima c'erano qui l'altro cibo, i due cibi.
I due cibi, prima le due acque, poi i due cibi.
Sì, comunque no, nel mese di luglio,
sì.
Vero? No, prima i due cibi,
sì.
No, cioè Gesù parte sempre da quello che è l'argomento nostro, come sono samaritani,
io no? Da mangiare l'acqua, un cibo che voi...
l'acqua e l'altra acqua. Qui il problema è mangiare, ecco, qui un mangiare materiale, un altro mangiare, per cui si porta sempre negli argomenti dello spirito, no? No. Poi dopo, lui enuncia qual è questo suo altro cibo.
Ecco, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato
e portare a compimento questa volontà, portare a compimento l'opera del Padre. Per cui anche qui qual è la volontà di Dio per ognuno di noi?
Che portiamo a compimento l'opera del Padre.
Che vuol dire che l'opera del Padre non è compiuta, in ognuno di noi non è compiuta e non si compie senza di noi. Per cui tutto viene da Dio, tutto è seminato da Dio, tutto è fatto crescere da Dio fino alla messe, ma aspetta da parte nostra l'opera di raccoglimento nel grano del Padre.
Infatti poi nel tema successivo Gesù ci invita a guardare che la messa è già matura, contrariamente
no,
a quanto...
Scusa, per poter vedere questa messa e iniziare ad alzare gli occhi, quindi il tema era quello di alzare gli occhi.
Alzate gli occhi e guardate i campi che già biancheggiano.
Perché se non alziamo gli occhi non vediamo la messa. Questo è molto importante, no? Perché solo con Dio a fare gli occhi vuol dire elevare gli occhi dalla terra al cielo. Il cielo è Dio, quindi bisogna sempre levare il nostro sguardo dalle creature a Dio, perché solo con Dio si vede ciò che si deve fare. Altrimenti si confonde sempre ciò che si deve fare con altro e non si coglie l'essenziale. Anche per vedere l'essenziale è necessario avere in noi presente Dio. Per avere presente Dio naturalmente non l'abbiamo mai presente, perché naturalmente non abbiamo presente il nostro io. Per avere presente il pensiero di Dio noi dobbiamo superare, che ricordo invece del mero in di se stesso, e quindi superare anche tutto quel mondo che presenta il nostro io. Quindi va, vedi tutto quello che hai, lascia, eccetera, chi non è disposto a odiare padre, madre, figli, eccetera. Ecco, è già un problema anche della famiglia. È necessario superare tutto per poter guardare Dio, perché soltanto guardando Dio si vede quello che si deve fare, si vede l'essenziale, comincia con la necessaria di cui Maria scelse la parte migliore in questo primario. Ma per vedere questo è necessario, per cui nel mondo non si vede l'essenziale. Per poter vedere bisogna alzare gli occhi.
Gesù lo dice, mette la contrapposizione tra, non dite voi ancora 4 mesi, ma io vi dico, cioè il modo di vedere di Gesù è diverso dal nostro.
Come c'erano le due altre, così sono i due mangiare, i due figli.
E ci sono i due modi di vedere le cose. Ecco, sì. E poi il tema era del mio essere, un editore al salario, per ricevere per la vita eterna,
l'alterità, no?
E poi altri epistemi e altri che raccoglie. Sì. Ecco. Questo era un tema molto interessante, ma... un po' ecco, il tema vitale, no? Un po' l'essenza della nostra vita, così. Penso...
Sì, poi dopo siamo passati, però voi non ce l'avete, ora siamo passati il problema della vita.
Ecco, perché quasi come una conclusione logica di tutti gli argomenti precedenti, no?
Così è vivere, ecco. Perché sia bello vivere, no? Ecco. Gli argomenti che... è stata metà corta.
Sì. Praticamente sono stati tutti questi argomenti della Samaritana, l'acqua, il cibo, la messa, il mietere, che mettono a fuoco questo problema della vita, no?
E poi, perché la porta si è stretta, la porta di contruzione è condizionata,
e poi sarebbe il giorno dell'assunta. E poi domenica scorsa, il credere per...
Il credere.
Per sentito dire e credere per constatazione diretta. Io ho riveduto un po' gli argomenti, quello del 7 agosto, il tema della vita, no? Dico quello qui. Cioè, Dio stesso, no, ci dice che cos'è la vita, ci significa la vita nella natura stessa, in quello che ha fatto. Vediamo i vegetali, gli animali, gli uomini, e ci sono tre piani praticamente, il piano dell'esistente, il piano delle pietre, che esistono ma non vivono, il piano dei vegetali, gli animali, no? Il piano biologico, dove gli esistenti esistono e vivono. E poi c'è il piano dell'intelligenza, della conoscenza, l'uomo che esiste, vive e conosce, la conoscenza come la forma più alta di vita, poi soprattutto la conoscenza di Dio, dopo nel piano spirituale. Allora, se il Signore ha messo tutte queste cose nella natura, è certamente per dirci qualcosa di cosa è la vita, e di quello che non è di quello che è la non vita. E vediamo che nel campo biologico e nel campo dell'intelligenza, vediamo il campo biologico così, vegetale e animale, la vita è comunione con qualcosa, no? E la pianta che assimila i minerali li trasforma in vita, praticamente. Però se non assimilasse i minerali,
cioè il mondo superiore assorbe sempre con l'inferiore, no?
La pietra invece non ha comunione con niente.
Il processo della vita è
un
processo di assimilazione, quindi sempre di un passaggio al mondo superiore. Chi vive porta in sé. Dio, che è il massimo vivente, ecco, assimila tutto in sé.
E alla massima comunione con se stesso. Allora, se noi vediamo che la vita è comunione, possiamo definire la vita come comunione con tutto ciò che esiste.
Possibilità
di comunione, ecco. E chi non ha questa possibilità di comunione come la pietra non vive.
E anche noi, che come non abbiamo la vita in noi stessi, perché Dio solo ha la vita in sé, no?
Sì.
La vita in noi è per partecipazione, no? Per cui noi, non essendo viventi, possiamo perdere questa vita, non mantenendo più nemmeno con Dio, noi perdiamo la vita. Cioè, certamente perdiamo la possibilità di comunione con. E allora troviamo la morte. Con la morte, e possiamo essere morti prima di morire, con la morte noi siamo fratturati da tutto il resto del mondo. Il mondo non dice più niente a noi, non abbiamo più niente al mondo, non c'è più comunione. E allora che ecco,
l'esperienza della morte.
L'esperienza della morte. Uno può sperimentare questa morte interiore, sì, che è la chiusura nell'io,
io
per cui c'è l'incomunicabilità.
Leggo qualche punto. Dunque, la vita è possibilità di comunione con ciò che esiste. La morte è impossibilità di tale comunione. Noi troviamo la morte quando veniamo a trovarci nella impossibilità di comunione. Chi ti dà la possibilità di comunione con ciò che esiste è il principio di tutto ciò che esiste. Il principio di ciò che esiste è anche il principio di comunione con ciò che esiste, e quindi di vita. Infatti il Vangelo ti dice: in lui è la vita. L'uomo non ha la vita in sé, ma la vita gli viene dalla presenza di Dio. A seconda di ciò che l'uomo ha presente, ha la possibilità o meno di capire, di comunicare e quindi di vivere.
Se qualcuno deve dire qualcosa, non hanno capito.
L'uomo riceve la vita da ciò che ha presente. Solo se ha presente Dio ha la possibilità di vera comunione con tutto. Se non ha presente Dio, l'uomo si trova nella impossibilità di cogliere l'anima delle cose. Si nutre di corpi, di apparenze, ma la sostanza gli sfugge e quindi gli sfugge la vera comunione. Non tenendo presente Dio, l'uomo semina in sé la morte. Quindi la massima espressione di vita è la comunione con Dio, perché è il principio di tutto ciò che esiste. Se la vita è possibilità di comunione con ciò che esiste soprattutto è Dio, quindi la possibilità di comunione con Dio è l'espressione massima di vita e che ci dà la possibilità di comunione con noi. L'unica vera comunione con ciò che esiste.
Con tutte le creature.
Con tutte le creature, perché ci fa cogliere l'anima del significato di esse, l'anima, il pensiero di Dio.
Il paradiso per l'unione con le creature passa sempre attraverso Dio. Anche il dialogo con le creature passa sempre attraverso Dio. E questo dà la proiezione di come è la vita nel cielo di Dio, deve insegnare a noi come deve essere la vita tra noi adesso, perché noi quando il Signore ci fa dire il Padre nostro, noi diciamo sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Come si fa la volontà nel cielo di Dio? Sempre passando attraverso Dio. Mai il rapporto diretto creatura con creatura, il rapporto diretto tra creatura e Dio. Attraverso Dio poi si parla con la creatura. Ma il termine è sempre fisso, vero, di orientamento, è sempre Dio. Perché soltanto se ogni creatura guarda Dio direttamente, ha la possibilità di intendersi con un'altra creatura, perché è un punto fisso di riferimento. Ma se, quando noi non abbiamo un punto fisso di riferimento, tra noi c'è l'incomunicabilità, perché io parlo secondo un certo motivo, una certa idea, un certo principio, l'altro ha presente un altro principio e mi farà intendere. Non può, ecco per cui tra creatura e creatura non si può comunicare la verità. Si può comunicare la verità soltanto là dove si guarda, dove ogni creatura guarda la verità. Allora attraverso la verità si comunica come lo so. I satelliti, eccetera, danno la possibilità di comunicazione, che questo è un esempio, no? È una lezione di Dio, di poter comunicarsi in terra, di comunicare in terra, ma sempre facendo riferimento a, così è, facendo riferimento a Dio, le creature si capiscono, si intendono. Allora dico, questo viene nel cielo di Dio, e questo deve venire nella terra, perché anche la terra fa nel cielo di Dio. Quindi noi dobbiamo imparare a comunicare tra noi, sempre facendo riferimento a Dio. Quindi non facendo riferimento, ad esempio, a cose della terra, o esperienze della terra,
a motivi, comunione,
ecco, a motivi umani, motivi sociali, o motivi di massa, perché tutti fanno così, perché la natura è fatta così, cioè, questi motivi qui non sono validi nello spirito di Dio. Bisogna sempre invece fare bene, allora, solo in Dio c'è la vera conoscenza e c'è la vera possibilità di comunione tra le creature. È Dio che fa vivere tutti sotto la stessa tenda. Quindi Dio comunica, e Gesù stesso, però quando pregò il Padre perché fosse tutti in una cosa sola, pregò il Padre, e il Padre si unisce. Non dice le creature, vero, unitevi tra voi, no, pregò il Padre che unisce. Ma questo perché? Per dire, vero, soltanto se voi guarderete al Padre, il Padre vi unirà. Perché il Padre vi unisce, non siete voi che potete unirvi tra voi. Perché anche se voi, con tutta buona volontà, dite, camminiamo insieme, vero, il giorno dopo siete già tutti divisi. E solo il Padre che unisce. Allora Gesù prega il Padre che unisca, affinché tutti guardino il Padre, guardare il Padre che unisca.
Quindi Dio è il principio di vita, ecco.
È tutto, è questo di comunione, di tutto, di intelligenza, ed è proprio il principio dell'intelligenza, tra le creature.
Per cui se noi non teniamo presente, seminiamo proprio in noi la morte, e intorno a noi anche, ed è misericordia di Dio che ce lo fa toccare con mano, in maniera che noi, toccando la non vita, ci accorgiamo che abbiamo lasciato il principio della vita, ecco. Quindi ho proprio misericordia di Dio. E toccando la non vita, ecco, ci troviamo come pietre, nell'impossibilità di comunicare con gli altri. E allora Dio che viene.
Per cui noi possiamo oscillare, siamo nella nostra vita qui in terra, possiamo oscillare tra Dio e la pietra, capito?
Ecco. Però Dio viene, Gesù, per cambiare il cuore di pietra in cuore di carne. E questa è la prima parte. Poi la seconda parte, la domanda era: perché è bello vivere? Che cosa è il bello, allora, chiediamoci prima di tutto. Bello è ciò che è in armonia, in sintonia, in accordo. Brutto è ciò che è disarmonico, fratturato, in disaccordo. Allora, se la vita è possibilità di comunione, quindi creare la vita è creare comunione tra ciò che esiste, cioè creare accordo, armonia, quindi bellezza. Si può concludere allora che vivere è fare la bellezza. La bellezza è frutto di ciò, è fonte di ciò. Non
so se basta questo. È una lista, no? Gli argomenti della domenica del tempo di voi.
Il cuore del mietere, no?
Ho
visto questo delle 7 di agosto, non ero presente, e poi l'altra successiva del...
Un momento, su questi, qui termina il testo?
Sì, però forse si può ancora aggiungere qualcosa.
No, no, ti chiedo, su questo ti modifichi qualcosa? Amai? No? Si va? Mi chiedi?
Sul vivere perché è bella, vuol dire fare il bello. Cioè, in comunione.
Sì. Io ascolto,
Fatina. Sì, tu lo capisci.
Ma, guardi, mi colpisce tanto quel punto lì, nel senso che uno si accorge di avere questa malattia grave dell'incomunicazione. E però c'è anche la speranza che il Signore, passando attraverso... rivolgendosi a Dio, ci corregge e ci dà vita.
Ci dà la possibilità di comunione.
Ci dà la possibilità. Sì. Ecco, c'è l'accorgimento che di come si è solo così umanamente, sì. Nello stesso tempo infonde questo.
Però teniamo sempre presente, né? Che non è detto che automaticamente si arrivi alla comunione, si può arrivare al Calvario, si può arrivare alla croce, perché ogni creatura, per arrivare alla comunione con la creatura, deve lei stessa superarsi e arrivare a Dio. Non basta che uno si metta in sintonia con Dio perché possa essere in sintonia con le altre creature. Gesù era più che in sintonia con il Padre, eppure è stato crocifisso. Quindi bisogna bilanciare la morte in croce, capite? Non è da escludere, non è detto, vero? Io cerco Dio e entro in armonia con. No. Capite? Perché l'armonia con le creature, l'armonia con il delinquente, per esempio, capite? Presuppone che ci sia anche nell'altro il superamento del suo io, perché non si può essere l'armonia, Infatti è Gesù che a questo punto non crede che non si può fare la pace, e dopo cui noi non possiamo comporre, dice, dove c'è la pace c'è Dio, no, Gesù dice io non devo portare la pace, non devo portare la guerra, devo portare la divisione, vedete che non è facendo la pace che facciamo Dio. Bisogna cercare Dio, capisce? Poi, ecco, cercare Dio si è in pace. Non è detto che questo crei la pace tra le creature. Anzi, cercare Dio, siccome la ricerca di Dio è amore e passione, crea conflitto con chi ha altre passioni, capisce? Quindi non è escluso, non è quello.
Però questo
non è detto che... Per cui l'uomo spirituale comprende l'uomo materiale, l'uomo del mondo. Ma non è detto che l'uomo del mondo comprenda l'uomo spirituale, anzi, però l'uomo del mondo fa guerra all'uomo spirituale, perché non lo capisce. Allora, la felicità sta in questo, che l'uomo spirituale, secondo con Dio, comprende l'uomo del mondo e non fa la guerra all'uomo del mondo, perché lo comprende, non fa la guerra, capisce? Anche se non è compreso. L'uomo invece del mondo, non comprendendo l'uomo spirituale, deve fare la guerra all'uomo spirituale. Non è che lo sopporti, non può sopportarlo, deve prima ucciderlo, capite? Perché no, perché quello che nel mondo non si capisce deve essere escluso. Mentre l'uomo spirituale deve non esclude anche quello che non capisce, perché lo accoglie dalle mani di Dio. Per cui l'uomo spirituale ha la possibilità di aderire, di accogliere anche ciò che non capisce, perché lo accetta dalle mani di Dio. L'uomo del mondo non può accettare quello che non capisce, lo deve dire pazzia, però lo deve escludere, capite, dalla sua vita. Lo deve far fuori, non lo può sopportare. L'uomo del mondo non sopporta, l'uomo spirituale lo sopporta, perché ha Dio, la possibilità di Dio.
restando lì ugualmente.
Sì. Per cui ecco, Cristo muore in croce, sopporta il mondo, capisci? Il mondo deve essere in croce per ucciderlo, perché non sopporta Cristo. Cristo sopporta il mondo non sopporta Cristo. Non può sopportare Cristo, capisci? Perché il mondo può andare d'accordo soltanto con chi condivide la stessa idea. Non può sopportare chi non condivide l'idea. Mentre gli uomini spirituali sì. Come Dio sopporta anche l'uomo cattivo, capisci? Dio sopporta tutto, perché tutta verità sopporta tutto. Chi è con Dio anche sopporta tutto. Ecco, ha la possibilità, perché anche quello che non capisce, capisci? Ha la possibilità di capire tutto con Dio, però sopporta anche quello che non capisce. Ha la possibilità con Dio. Perché in tutto vede la volontà di Dio, è tutte le mani di Dio. Chi non è con Dio invece non può, deve uccidere, deve far fuori, facciamolo fuori. Perché questo viene a rattristare la nostra vita. Viene a limitare, capite, la nostra felicità, la nostra gioia, quindi...
Sarebbe detto che Gesù sopporta gli uomini, gli uomini sopportano lui e gli mettono in croce, no? Però Gesù dice, a me nessuno la potrà incontrare, io la do liberamente, quindi no, è lui che vuole darti in croce, dare la vita nelle croce, non sono gli uomini.
Sì, no, ma lui proprio in quanto entra nel mondo degli uomini con la tua libertà, lui può non, nessuno lo costringe, lui può, sì. lui può non, intanto infatti è lui che ha deciso il tempo della sua morte, non sono gli uomini, però anche gli uomini prima anche hanno cercato diverse volte di ucciderlo, lui non ci ha lasciato, perché non è ancora il suo tempo, quando fu il suo tempo andiamo a Gerusalemme, è lui che decide, capite? Però le passioni, ecco, dal momento che lui entra, lui può non entrare, nessuno mi costringe a dare la mia vita. Il padre mi ha dato che io liberamente la do, no? Quindi lui si incarna, incarnandosi, e naturalmente mette tutto il mondo in crisi, perché fa entrare nel mondo una cosa che il mondo non sopporta.
Però possiamo dire che questa passione di Gesù, no? Il fatto che il mondo non sopporti Gesù, però che Gesù deve sopportare noi, però che questo è armonia anche. Perché Gesù, cioè non è sufficiente.
Ma detto che Dio sopporta tutto,
ecco, ma questa è
anche l'uomo malvagio sopporta.
Non è necessario per creare armonia, perché se vivere è fare armonia, fare comunione, non è necessario avere la rispondenza dell'altro.
No, perché in Dio si comprende anche, e si giustifica anche l'uomo malvagio.
Ecco, questa è armonia.
Per cui Dio sopporta anche, vero, la cattiveria dell'uomo, sopporta anche il delitto dell'uomo. Perché sa che attraverso, ovvero quel delitto, quel male, l'uomo poco per volta matura. Perché Cristo si è lasciato mettere in croce? Per salvare, mica per condannare. Perché se non ci fosse una speranza, la morte di Cristo sarebbe per condannare il mondo. No, Cristo è morto, quindi opera di Dio. Da parte di Dio, la morte di Cristo, del Figlio, è per la salvezza degli uomini, non per la condanna degli uomini. Però può essere condanna. Però da parte di Dio è per salvezza. Quindi tutta la presa di Dio nel sopportare gli uomini è per la loro salvezza, misericordia, no? Per salvarli. Quindi insegna anche a noi a non condannare, ma a sopportare ogni cosa sapendo che c'è un disegno di speranza nel sopportare. Capite? Perché l'uomo, ecco, l'uomo non prende l'esperienza degli altri. L'uomo deve fare le sue esperienze, perché la maturazione, la pianta cresce dall'interno, non cresce dall'esterno. Non basta mettere tante altre piante vive attorno per far rinascere una pianta che è morta. No, la pianta deve avere la vita dentro di sé. Quindi ecco per cui tutte le esperienze e la storia non serve praticamente, capite? Perché ognuno deve e assimila soltanto le sue esperienze. E allora ecco che si sopporta. E danno le lezioni come devono sopportarsi gli altri, sapendo che attraverso la sopportazione si forma la maturazione dell'uomo, l'uomo si convince. Ecco per cui, tenendo presente Dio, si rispetta molto la creatura, le convinzioni della creatura, sapendo che però nella creatura c'è Dio che dialoga, e dialoga e sopporta gli errori, le bestemmie della creatura, affinché la creatura possa, senza essere soffocata, maturare. Capito? E spiritualizzare, ma ha bisogno, allora anche noi dobbiamo non violentare, capite? Ecco la creatura, ma ecco, offrire sempre la possibilità di crescere dall'interno, assimilare è poco per voi.
E la comprensione di questo operare di Dio, la comprensione delle creature, che è qui comunione, questo vuol dire armonia. Vivere è bello perché si
no, quando si vede l'armonia con Dio si porta, se Dio sopporta è perché vede una, c'è una speranza,
c'è una speranza.
E che viene a speranza dell'armonia, capisci?
E non spegne il lucignolo fumigante.
Quindi
vive corretto, sì, quello
per non pensare la carne che è
in poco, però è sempre un principio che
sì. Ma da parte nostra è sempre la rito il rosso da parte nostra è sempre di spegnere lo cosa fa fumo perché vediamo il difetto. Non sopportiamo, quindi aspettare la canna e girare così. Se viene a far leva, diciamo così, capire su quel poco che c'è, se a volte è tutta piena, non sembra, ma guarda che forse sotto sotto c'è una grazia, se è sempre per di lui. Quel poco che c'è, certo è tutta cenere, sembra, ma guarda che forse sotto sotto c'è una brace, stai attento che lì puoi spezzare una fiamma, se tu veramente operi spargendo la cenere perché tanto mai non c'è niente, ti spegni tutto, finito.
Quindi la vita è sempre bella, sempre bello vivere, anche nelle situazioni più tragiche o più terribili, perché in Dio
sì, la bellezza viene sempre dall'armonia con Dio, quindi bisogna sempre mettere, non basta dire. Se noi riteniamo come vita la possibilità di comunione con le creature, allora non sempre è bello vivere, anzi, no? Se invece riteniamo come massimo essere la comunione con Dio, allora sì, certo, perché però più si vive con Dio e più si forma questa armonia, capite? Con Dio e attraverso Dio si vede l'armonia con tutte le creature, si vede questa armonia, questa sinfonia.
E quando non si capisce che si sta tanto male.
Vedete, lo dice l'intesa, di non capire, la necessità, ecco, la necessità.
È tremendo quando non si capisce.
Quindi non è necessario essere in armonia, è necessario capire però.
Perché quello fa l'armonia viene dal capire.
Il capire, ecco, è dentro, fa l'armonia dentro. Quindi, perché capire è armonia,
Quindi si
armonizzare.
Può dire...
L'intelligenza è armonia, capisce? La conoscenza è l'armonia. Quando noi non capiamo, praticamente, c'è una frattura, c'è una disarmonia, questo non entra. Abbiamo una cosa, ma c'è un'altra cosa che è in contraddizione. E allora, ecco, e noi i primi siamo a soffrirne.
Quindi possiamo dire che Gesù anche nella croce, per lui era bello vivere, anche nella croce, in questo senso.
Se sulla croce arriva a chiedere perdono, capisce al Padre, proprio un'espressione di bellezza e di armonia, perché mette in armonia il peccatore con il Padre, attraverso se stesso, capisci? Perché con la conciliazione vuol dire armonia. Attraverso la sua morte li concilia. Non è detto che automaticamente ci sia, però, la conciliazione. Però in lui,
in lui,
attraverso lui. Per cui bisogna sempre essere in lui. Se noi ci stacchiamo da lui, ecco, cade l'armonia. Anche lui si è sacrificato per l'armonia, è morto per l'armonia.
E l'armonia è bellezza. Qui, ecco, portavano degli esempi concreti, per esempio... Tra il povero e il ricco c'è disaccordo, non c'è armonia, no? Allora questa comunione, questa vita, no? Come comunione è una possibilità, quindi è una proposta. Allora all'uomo arriva la proposta di far creare armonia dove c'è disarmonia, creare bellezza dove c'è disaccordo. Allora il ricco di fronte a un povero è invitato a creare questa armonia, questa comunione. E questi sono tutti gli esempi concreti dove c'è quel disaccordo.
Si dovrebbe ripetere questa lezione, però,
è registrata.
È registrata, si può risentire.
Sì.
È un argomento bellissimo. Ed è stato lo spunto, l'hanno preso da un annuncio pubblicitario sul Corriere della Sera che diceva: per favore, qualcuno può spiegarmi perché la vita è bella? Oppure perché è bello vivere? O almeno perché si deve vivere? Poi la volta successiva, il 15 agosto, Il giorno dell'Assunta il tema è stato tratto dal Vangelo della domenica, credo, la domenica precedente. Sempre nel tema della vita, che Gesù che dice stretta è la porta che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano. Quindi gli argomenti sono stati, i punti sono stati quattro, i sottopunti, no? Perché Gesù dice che conduce alla vita, no? C'è una porta che conduce alla vita. Poi perché questa porta è stretta e perché sono pochi quelli che la trovano. Allora, se dice Gesù che c'è una porta che conduce alla vita è per dirci, per farci rendere conto che attualmente nella vita in cui siamo non siamo nella vera vita.
Sì, anche lì vede che enuncia due vite, la vita attuale in cui ci troviamo noi, e lui ci fa capire che questa che non è la vera vita.
Perché
per cui c'è una porta attraverso la quale se noi non passiamo non entriamo.
Non entriamo nella vera vita. Ecco. E perché dice che è stretta? Sforzatevi di entrare, dice. Perché siccome Dio è la vita, e quindi il nostro io non è Dio, richiede per arrivare nella vita il superamento del nostro io. Questo superamento del nostro io è la porta stretta. E qui poi è stata ricordata la frase che controbilancia questa, quella di Gesù: larga è la via che conduce alla perdizione, sono molti quelli che la percorrono. Allora sembra apparentemente che le cose non siano fatte bene, apparentemente, no? Perché larga è la via, è facile quella che conduce alla perdizione, e perché è stretta quella che conduce alla salvezza. E perché noi naturalmente viviamo incentrati nel pensiero del nostro io, le cose le riferiamo a noi. Quindi è facile vivere naturalmente, tutto ci porta a vivere naturalmente. Ecco. Allora non c'è da sforzarsi.
E quindi lì è facile sprecare la vita come è facile sprecare il tempo, no?
Sì.
Come è facile sprecare questa giornata.
Ecco.
No?
Sì. Basta vivere così, come siamo portati.
È sempre facile sprecare, è molto difficile, ecco, sprecare.
Ecco.
Molto difficile.
Perché per non sprecarlo, per entrare nella vera vita, perché per pensare a Dio devo dimenticare Dio. Per entrare nel mondo di Dio devo superare il mondo relativo a Dio.
È molto facile divertirci, è molto difficile convertirci. Divertirci è sempre facile, è difficile convertirci.
È più facile riposare che impegnarsi.
Che richiede sempre quel superamento del pensiero. È facile agire, ad esempio, è difficile pensare, perché il pensiero richiede superamento del nostro io.
Qualsiasi tipo di pensiero richiede il superamento del io.
Il vero pensiero.
Il vero pensiero, perché se penso alle cose relative all'io, non supero l'io.
Che il pensiero richiede di verità e quindi il pensiero richiede di Dio. E questo richiede sempre un superamento del io. Unificare, pensare e unificare, no? E Dio è sempre di me.
Cioè il pensiero è uno solo, importante. Il pensiero è che non ci porta a vivere.
È difficile.
È più facile agire, perché nell'azione si sente sempre solo Dio che fa.
Si proietta l'io, e poi non solo, ma perché si vedono anche magari i frutti.
Per cui
il pensiero è tutto.
Noi possiamo anche, ad esempio, non so, molte volte trasformare la preghiera in azione. Anziché serve per preghiera. Allora diventa molto facile pregare, ad esempio.
E quando siamo noi, ecco, le preghiamo.
Perché allora il Signore riprovera, però voi pregate con le labbra, ma il vostro cuore è il pensiero. Dove? E lì invece è molto difficile pregare, la vera preghiera è difficile, perché presuppone il silenzio su me stesso. La vera preghiera è ascolto di Dio che parla. Noi siamo tutti pieni di rumore, il rumore del nostro io. È molto difficile far tacere il nostro io, far tacere il mondo al quale ci siamo interessati, per farlo tacere dentro di noi, e non tanto perché è logico, ovvero a sera spegniamo la luce e il mondo fa silenzio, ma non fa silenzio il mondo che è entrato dentro di noi durante la giornata. E questo non fa silenzio perché noi diventiamo figli di tutte le cose di cui ci interessiamo, fino a solo.
Cioè dipendenti.
Dipendenti. E allora, essendo dipendenti, il mondo
al quale siamo interessati urla dentro. E allora diventa molto difficile farlo tacere, perché comanda lui. Non siamo più noi padroni, comanda lui. Soltanto se, ecco, se noi ci siamo superati con la porta stretta, no? Durante il giorno, per guardare Dio, per cercare Dio, per ascoltare Dio, ecco, allora noi siamo padroni della nostra anima, e allora il mondo non fa rumore dentro di noi, allora è facile ascoltare. Ma è facile ascoltare in quanto c'è stata la difficoltà prima. Per cui chi passa per la porta stretta trova molto difficile all'inizio, e poi dopo la vita diventa facile. Intendi? Chi invece non passa per la porta stretta trova molto facile all'inizio, alla fine diventa un disastro tutto. Perché resta schiavo di tutto, in balia di tutto, e non può più, non ha più l'anima nelle sue mani. Non è più padrone della sua anima, perché il padrone della sua anima sono gli altri, il mondo. Gesù è diventato figlio di un mondo esterno. Il mondo esterno è terribile, perché il mondo interno ha per centro Dio, e Dio è bellezza, è il centro di unione, quindi è il centro di gioia e di vita. Il mondo esterno no, il mondo esterno è frattura, schiaccia l'anima, la svuota, è non senso. Allora l'uomo si sente vivo, ma senza senso di vita, senza significato di vita. Si sente tutto strappato, sull'altro e balia degli altri, ecco che diventa terribile.
Viceversa, se si è con Dio, il mondo esterno aiuta, conferma.
Sì, perché diventa tutto opera di Dio.
La si vede come opera di Dio.
C'è la possibilità di non rendersi conto del vuoto che c'è in tutte le cose.
Ah, certo. E no, per rendersi conto bisogna sperimentare Dio. Non ne rendiamo conto. Cioè, quando ci rendiamo conto è troppo tardi.
Dicevo prima, no, inizialmente è larga la via, però poi si sperimenta anche. Sì. Però non c'è la possibilità di non sperimentare anche questo.
Ah, non lo si sperimenta.
Ma
quando si avvicina alla morte lo sperimenta. Non sa fare la diagnosi, ma lo sperimenta. La chiamerà vecchiaia, il terrore, chiama quello che vuole, però come dico, non può fare la diagnosi, perché non so, interpreterà in senso, non so, di cause naturali, o in senso, non so, accuserà magari la società o gli altri di quel fallimento che lei uno sperimenta.
Sì, no.
Capisci? Quindi non può fare la diagnosi, perché fare la diagnosi deve essere nella luce, deve essere con Dio. Però l'esperienza non lo fa. Allora, è Dio che ha fatto carico umano, capite?
E misericordia.
È Dio.
È solo Dio o anche qualche persona che ti conosce bene, che ti richiama, che ti
è tutto per di Dio, anche se la persona è opera di Dio.
Però deve essere qualcuno al di fuori di noi, perché dice che uno non può accorgersene.
Con Dio può venire ancora. Con Dio.
Da soli no.
Però, ecco, se non stiamo sperimentando, noi abbiamo fede e ci colleghiamo con Dio, o abbiamo qualcosa di Dio, allora siamo autocritici. Allora dico, ecco, sto constatando quello che Gesù disse. Capite? Perché leggendo, ad esempio, non so, le parole del Vangelo, noi diciamo, anticipiamo il futuro, prevediamo quello che sarà. Il Signore fa dice, conoscerete il futuro. Conoscete quello che vi accadrà nella vita, man mano dovete, perché sono io che opero in tutto, sono io che vengo a voi attraverso tutte le cose.
Perché lei non ha detto, ho capito male, la diagnosi si fa dall'interno, non noi che la facciamo, che vediamo.
No, ha detto, la diagnosi, fin tanto che non siamo nella luce, non siamo con Dio, non possiamo farla. Noi sperimentiamo le cose, ma non possiamo fare la diagnosi. Capite? Per fare la diagnosi bisogna essere nella luce, bisogna aver conosciuto. E solo con Dio, Dio conosce, e solo nella luce di Dio noi conosciamo anche noi stessi, noi non possiamo conoscerci, e non possiamo conoscere quello che subiamo. Noi sperimentiamo le cose, ma la causa di quello che noi proviamo e sperimentiamo non possiamo saperla, capito? E solo con Dio. Quindi o la nostra anima è con Dio, allora è illuminata, allora può dire, ah ecco, tu sei così per questo motivo qui, capito? Oppure c'è un altro con Dio che può dire a me come, ecco, capito? Ma è solo con Dio che si conosce. Non è però che senza Dio non si sperimenti. Si sperimenta, ma non si può fare gli angeli. Come non sono un ammalato, si sente malato, ma non sa dire cos'ha. Non può dire la causa di, capite, della sua malattia. Ci vuole il medico che, conoscendo, dice, ecco, tu hai questo, qui è lo stesso. I mali dell'anima, i mali molto più gravi dei mali del corpo. Eppure li subiamo, li sperimentiamo e non possiamo fare gli angeli. Quante volte sentiamo il vuoto, la stanchezza, capisci, la paralisi spirituale, cioè, sono tutti i mali che ci portiamo addosso. La morte stessa dell'anima, l'anima in balia, degli eventi, tutto questo sono mali che ci portiamo addosso. Non possiamo dire, ecco, così per questo motivo, no? È solo presso Dio che si può dire questo.
però se no si porta subito nel pensiero di Dio e dice, interpreta un po' tutti gli insegnamenti un po' dell'Antico Testamento, noi profeti che dicono ti sono tombati questi mali perché ti sei allontanato da Dio. Allora se noi ritorniamo a Dio subito, allora comprendiamo che tutto quello che soffriamo è perché ci siamo allontanati da Lui. Passo all'ultimo punto, ecco, la domanda era perché sono pochi quelli che la trovano? Questi pochi, come va inteso? Da altre volte Gesù fa questo confronto fra i molti e i pochi, no? Quando dice molti sono i chiamati e pochi gli eletti. Allora, quando parla di molti bisogna intenderlo come una totalità. Ecco, invece quando parla di pochi, pochi è sempre singolo di partecipazione personale. Cioè non si entra in molti nella vita, cioè nella totalità, nel
totalità
gruppo, nella massa,
massa,
eh? Nella massa.
Massa,
sì.
Non è detto,
non escluso
lo notare,
tutti,
che,
sì.
Non è detto che lui Gesù dicendo pochi escluda che tutti.
Certo, capite? Certo, non è detto.
In quel pochi può anche intendersi tutti,
tutti,
ma tutti però
personalmente.
Perché chi ti ha creato senza di te non ti può salvare senza di te, quindi c'è la partecipazione personale.
Quindi pochi vuol solo vuole indicare la partecipazione personale.
Partecipazione.
Può essere tutti, però uno per
sì,
volta, cioè uno. Così. Perché l'impegno personale, perché questo entrare nella vita, questa porta stretta richiede il superamento del proprio io.
Sì,
ora solo noi stessi, se siamo convinti che il nostro io non è Dio, può superare se stesso.
Sì, perché il pensiero del nostro io è Dio stesso che ce lo dà. Nessuno può superare per noi il pensiero del nostro io, soltanto noi. Ecco lì il processo d'amore. Soltanto noi possiamo aprirci ad amare, nessuno ci può costringere ad amare. Gesù stesso dice, nemmeno il Padre mi obbliga a dare la vita, sono io, vede? C'è sempre questa partecipazione, la bellezza con Dio è questo, che c'è sempre la partecipazione personale, non avviene niente di automatico. Con Dio c'è sempre la partecipazione, quindi si va verso un più si va verso Dio, più si va verso, come dice, una maggiore partecipazione personale di noi stessi. Per cui c'è la partecipazione, diciamo, di coro, di tutto l'universo, di tutte le creature, e in più c'è la partecipazione proprio della persona singola, che, diciamo, sublima tutto il coro, capisce, e fa una sola, diciamo, con Dio, certamente c'è la sola con Dio, capisce?
Risulta
c'è
che...
l'intimità con Dio, in cui però c'è il coro di tutte le creature, capisce, di sfondo. Ognuno di noi, noi non ci rendiamo conto, ma ognuno di noi c'è la sintesi, capisce, quindi si raccoglie tutta la voce di tutto l'universo, tutte le creature, anche tutti gli uomini. Perché in ognuno di noi c'è la ricapitolazione di tutti gli uomini, capisce? E però, per cui tutto però, in noi diventa fame, desiderio di Dio, è la voce di tutto. E in più si aggiunge questo superamento dell'io che è personale, per cui c'è questo a solo.
Vi vedevo dietro quello che lei diceva, la seconda lettura di oggi. Non so se pensava a quella lettura.
No.
Ed è però, mi pare che è un bel commento. Gli angeli eccetera, non ho presente, comunque mi ha aiutato a capirla.
Ma non ho mai inteso il molti e i pochi in questo modo qui, cioè sempre come numero, no?
No,
molti chiamati
presso Dio non c'è il numero.
Infatti era abbastanza demoralizzante.
Presso Dio non c'è il numero, non c'è il numero presso Dio.
Cioè c'è un altro numero, ha spiegato anche...
I numeri presso Dio non sono mica i nostri. Quante volte ho fatto l'esempio, no? Qua è un po' che nel mondo materiale, non biologico, no? Abbiamo 1 più 1 uguale 2, no? Nel mondo biologico 1 più 1 è già uguale 3, no?
Nasce
una terza creatura. Nel mondo biologico ne ha una terza, quindi 1 più 1 uguale 3. Mette due pietre assieme non ne ha una terza, ha sempre due pietre, no? Nel mondo dello spirito 1 uguale 3 addirittura. Arriviamo.
L'unità guarda la
prima. E non è solo, ma nell'unità c'è l'infinito. Nell'unità di Dio abbiamo tutto l'infinito. Uno è un infinito. Quindi ci portiamo 1 più 1 uguale 3. 1 più 1 uguale 2 nel mondo biologico, no? Con Dio 1 più 1 uguale infinito. Vedete com'è? C'è l'apertura, no? Cioè la nostra anima, unendosi a Dio, diventa infinita. Abbiamo il salto addirittura, non dal 3 ma all'infinito. Vedete che c'è tutto il cielo che si apre, no? Ora già questo è un simbolo, no? Per dire che la quantità, come intendiamo noi, è un po' la cenere dello spirito, la cenere della fiamma dello spirito, è l'ultimo gradino dello spirito, no? Capisci? Lo spirito bruciato resta la materia, proprio la quantità. non c'è più vita. Ma più noi saliamo e più noi passiamo da quella, ecco, abbiamo proprio l'incremento all'infinito. Ma lo stai vedendo? Capite? Però si richiede la partecipazione personale, quel pochi, la porta stretta, sforzati di entrare. Per cui sono molti quelli che si salvano. Ecco, Gesù, capite? Non è il problema questo. Sforzati di entrare, perché però, tutto il coro, i molti, a cui voi guardate, di cui vi preoccupate, hanno la funzione di sollecitarvi ad entrare. E allora Gesù, che interpreta la funzione del coro, l'opera di Dio, no? Gesù l'opera di Dio e dice, sforzati di entrare. Non aspettare che siano, capisci, gli altri, perché sei tu che devi entrare. Oggi, non domani, oggi, eh? Per cui se tu, per cui se tu oggi senti la parola di Dio, affrettati ad entrare nella sua pace, affinché non avvenga come al popolo eletto, là, i molti, che però, dovete errorare per 40 anni nel deserto e morire tutti, perché non furono solleciti ad entrare nella terra promessa, sulla parola di Dio. Per cui potete entrare, altrimenti si è costretti a girare nel deserto per 40 anni fino all'estinzione. Il che vuol dire che prima di morire ci sono questi 40 anni di deserto, capisci? Se noi non entriamo nel Dio.
Bisogna entrare prima di morire.
Bisogna morire noi stessi prima di morire. Che dopo che portarsi.
Poi alla fine si era parlato anche che Gesù stesso dice io sono la porta, perché non si entra nel regno di Dio se non per mezzo suo. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Ecco, però quel me che egli dice richiede appunto il passaggio dal nostro io al suo io, e quindi diventa porta in questo senso, come superamento. Chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso. Ecco la porta stretta, la necessità del superamento di natura, perché nella nostra vita naturale tutto diventa per noi facile.
Cioè c'è uno che ti conduce, però noi dobbiamo unirti a quest'uno. Ecco. Per cui ecco, non siamo noi, ecco, se tu cerchi Dio, tu non lo troverai Dio. Mi cercherete ma non mi troverete, dove io sono voi non potete venire, vede? Vero? Mi cercherete, quindi non basta cercare Dio per trovarlo, eh? La creatura può cercare all'infinito, Dio non lo trova mica. Busserete ad una porta che non vi conosce, è una porta chiusa, vero? E nessuno vi conosce. Ecco, per cui si entra nel regno di Dio con Dio, soltanto con Dio si entra in Dio, capisci? Cioè, dobbiamo lasciarci condurre da, per cui bisogna sempre appoggiarti su di lui, sulla sua parola, l'iniziativa è lui. Non devo io, capisci, cercarlo con il sistema mio, con le risorse mie, con il tempo mio. Per cui mi metto a cercare Dio quando voglio Dio. Tu non lo troverai. Cerca Dio quando Dio fa arrivare a te la sua parola, comprende? Quando Dio fa giungere a te, allora cerco con lui. Sì, disponibile, per cui bisogna mangiare la cena, ma in piedi, pronti a partire al passaggio dell'angelo, capite? Eh?
E quando dice nell'Antico Testamento, mi troverete se mi cercherete con tutto il vostro cuore?
Vabbè, quella totalità anche lì, la totalità di cuore e la disponibilità, il superamento, quando è che uno ama con tutto, quando dimentica come se stesso,
si appoggia
per cui il Signore dice no, chi cerca di salvare la sua vita la perde, non pensare alla tua vita, perché il vero amore è non pensare a se stessi, nemmeno alla propria vita. Per cui non soltanto però, devi odiare padre, madre, figli, sposa, eccetera, davanti a cercare, ma anche la tua vita stessa, chi non è disposto ad odiare la sua vita stessa, capite, non può trovare la vita. Ecco questa totalità, no? Che il vero amore, l'amore è dimenticarsi per far essere l'altro, per far vivere l'altro, per cercare la gloria dell'altro. Ecco l'amore, capisci? Perché l'amore, il dono di Dio, è questa capacità data a noi di vivere per un altro. Vivere per un altro vuol dire far essere l'altro, capisci? Pensare all'altro, non pensare più a se stessi. Ora, quello che è strano è che nel mondo noi riteniamo che più pensiamo noi e più facciamo i nostri interessi e più viviamo, perché se io non penso a me stesso, chi pensa a me? Si dice nel mondo. Comprende? Nella vera vita è tutto rovescio. Più pensi a te, più ti diminuisci. Soltanto dimenticandoti per far vivere l'altro, vivi anche tu. Più fai vivere l'altro, più vivi tu.
La mia domanda era questa, se non vedo in quella espressione dell'Antico Testamento la funzione di Gesù che è necessaria per cercare Dio. Lui, Dio dice, mi cercherete e mi troverete se mi cercherete con tutto il cuore.
Ho detto, ma la totalità
implica già l'appoggiarsi.
Sì, perché lei quando ama, cosa ama? Se non ha un altro da amare. Vuol dire, beh, io amo, cosa ama? Ma scusi, si ama in quanto si ha presente una persona. Quindi si ama, però, totalità di cuore, totalità di pensiero, la totalità di pensiero presuppone un oggetto di pensiero. Non possiamo mica tirarci su con le nostre stringhe di carta. Capisce? Bisogna un appoggio per dimenticare noi stessi, noi abbiamo bisogno dell'altro. Per amare, noi abbiamo bisogno di un altro. Se non abbiamo l'altro, si sposa in due, io mi voglio sposare, guarda che devi trovare un altro per sposarti, non basta da solo. Quindi c'è bisogno l'altro, sempre l'altro, l'alterità. Capisce? Un altro è che segna, un altro è che fa crescere, voi subentrate, ma subentrate in quanto tu trovi la papa fatta, trovi già, quindi Dio viene a te, non sei tu, capisci? Dio viene a te, quando viene sii disponibile. Tutto il guaio da parte nostra è questo, di non essere aperti all'altro quando l'altro viene. Il guaio sta lì, che Dio parla e tu dove eri, io parlavo con te e tu dove eri, ecco questo, questo. Quindi se lui parla a, la creazione sta lì, Dio parla a, Dio sta parlando con te, ecco, non sei tu, capisci, che ti abbia ad amare, è lui, perché se tu ami è perché lui già è venuto a te, però non puoi amare.
E questo è dell'incarnazione, già Gesù.
Sì, comunque, certo. Nessuno di noi può amare se non è già amato, se non c'è l'altro che si presenta. Ora, la presenza dell'altro, quindi che dà a noi la capacità di amare, capisci, è il vero dono, capisci? Per cui, come dico, fino a che non c'è l'altro, noi ce lo segniamo, non possiamo non liberarci dal pensiero del nostro io, per cui mi cercherete e non mi troverete.
Ecco, sì.
La presenza dell'altro, è la presenza dell'altro che mi dà la grazia, non mi obbliga, mi dà la grazia di amare. Ho la possibilità di amare in quanto l'altro entra in casa mia, ma se l'altro non entra in casa mia, io posso sognarlo dell'amore, Dio lo sento attorno a me stesso, non posso farne a meno di girare attorno a me stesso. E nessuno di noi si può liberare da solo. E l'altro, ecco che l'altro è grazia, capite? Il dono, la presenza dell'altro è la più grande grazia che possiamo avere in nostra vita. Da soli noi impazziamo, perché da soli non siamo su. La creatura è fatta soprattutto del dono dell'altro, della presenza dell'altro. Quindi tu non trascurare l'altro, perché l'altro è tutto te stesso, capite? È tutta la tua grazia. Quindi allora se l'altro viene a te, tu sei tutto disponibile per l'altro, perché è lui la tua vita. Tu lo dimentichi, se tu lo trascuri, capite? Quando un giorno sentirai il bisogno, lui non ci sarà più.
Questione di vita o morte.
Di vita o morte. La vita e morte coincide con la presenza. Il dono della presenza. E il dono della presenza che è creazione, capite? Ed è il dono di Dio. E Dio si dona, e siccome sa che questo è condizione di vita per noi, si dona al punto da lasciarsi uccidere da noi, per restare con noi. Perché lui morto è ancora motivo di vita per noi, capite? Lui morto, no? Pur con la sua presenza, è ancora un motivo di salvezza, che di vita, se noi capiamo. La domanda che ci fa tanto.
La domenica successiva, la domenica scorsa, allora il tema era molti samaritani a motivo della donna credettero in lui, il primo tema. E poi vanno personalmente e dicono, ora noi crediamo, non è più per quello che tu hai riferito che noi crediamo, infatti noi stessi abbiamo udito e sappiamo che egli veramente è il salvatore del mondo. Nel primo tema la conclusione mi pare un po' generale che si era tirata è che la lezione più importante che Dio ci vuol dare con questa scena dei samaritani che credono in Gesù a motivo delle parole della donna è che bisogna prendere tutto da Dio. Ecco, l'umiltà di questi samaritani, questa semplicità di sguardo che avevano, questa attesa interiore di Dio che li porta a credere in Gesù proprio a motivo delle parole della donna.
Ecco. Non bisogna disprezzare niente, anche quel che è più disprezzabile.
Ecco. La seconda
perché
lezione.
In tutto c'è, ecco, una lezione di Dio.
Dio parla in ogni cosa. La seconda lezione è che Dio usa qualsiasi mezzo, è talmente libero da usare anche un mezzo come questa donna che aveva 5 mariti più uno. Ecco. Perché la verità è superiore al mezzo che usa.
La verità giunge a noi attraverso qualsiasi mezzo ed è superiore, quindi è libera. Quindi è tanto libera da poter adoperare qualsiasi mezzo, anche un peccatore, vedete che addirittura adopera il demonio per arrivare a noi. Dio adopera tutto.
Ecco, l'accoglie questa verità chi ha l'attesa interiore, perché se no non si mette in sintonia, non accoglie. Mi pare che erano questi due punti principali che erano emersi. E nel secondo tema, ecco, si è evidenziato come non basta ricevere l'annuncio, ma bisogna seguirlo, perché l'annuncio ci mette in movimento. La fede è già l'inizio della fede.
L'annuncio che Dio ci fa giungere attraverso qualsiasi
mezzo
e per sollecitarci ad andare a vedere personalmente ciò di cui Egli...
A constatare, ecco.
Ciò di cui Egli ci parla.
E questo
è l'invito, no? Manda i servi, ecco i servi della parabola del vito alle nozze, manda i servi su tutte le strade, venite alle nozze, ecco così. Ma però non basta ricevere l'annuncio, quando ricevete l'annuncio per rifiutare, no? Bisogna andare alle nozze, e alle nozze si partecipa personalmente.
E questa è la prova di amore, perché chi ama non comanda altri ad amare, ecco, ma personalmente. E si è constatato che purtroppo la maggior parte, non so, della nostra vita è, noi si crede per sentito dire, non è che cerchiamo la constatazione diretta, perché cercare la constatazione diretta vuol dire cercare la presenza e non essere soddisfatti solo di sapere una verità.
Cioè noi siamo sempre soddisfatti fin tanto che abbiamo altri interessi.
Ecco.
Ma quando noi viviamo per altro, allora noi siamo soddisfatti di quello che si dice, sostanzialmente perché noi viviamo per altro. Il nostro motivo centrale di vita, però personale è altro. E allora noi ci accontentiamo di quello che si sente dire. Quindi tutte le notizie di giornale, ci accontentiamo di quello che si sente dire, non dobbiamo mica di presenza constatare, perché la nostra vita è altro. Quello è annuncio, informazioni che ti arrivano e non ti importa altro, comprendi?
Ecco, invece, e facciamo così anche per la nostra vita religiosa, cioè ci accontentiamo di sapere la verità e...
Ma noi che ti chiedi sullo scorso per il problema?
Ma non capisci questo stridore da dove viene?
No, è un grido fuori.
E quindi un richiamo prima, prima di partire ad annunciare noi quello che ci è stato annunciato, dobbiamo prima constatarlo direttamente, essere convinti, aver toccato, no? Infatti questi samaritani mica vanno ad annunciare le altre città quanto hanno sentito, ma vanno prima loro a constatare. E da notare anche qui un numero molto maggiore poi credettero in lui, cioè molte.
E... anche lì il maggiore, c'è tutto un altro, capisci? Non è un numero, anche lì come quantità, no? Il maggiore è
l'intensità,
è una maggiore intensità, no?
Una maggior fede.
Perché l'incontro personale prende molto molto di più che non l'incontro per quello che si giunge.
Certo.
Per cui si va verso di più, no? Più si cerca Dio e più si va verso una vita molto più intensa, maggiore.
Poi è bello quello che arrivano a dire, non è più per quello che tu ci hai detto che noi crediamo, ma noi stessi abbiamo udito e sappiamo.
Per cui Dio, ecco qui abbiamo la verità interiore, noi stessi. Cioè, chi è che dice noi stessi? È colui che ha in se stesso la prova della sua fede, la prova della sua vita, quindi ha in sé il motivo, non più fuori. Per cui i figli di Dio si caratterizzano in questo, che hanno in se stessi il motivo del loro vivere. I figli del mondo invece hanno fuori di sé il motivo del loro vivere, capite? Per cui vivono per altro fuori di sé.
Quindi sembra Dio di
hanno dentro di sé, sono mossi dall'interno, perché Dio è dentro di loro. Quindi hanno in sé te. San Paolo dice, abbiate in voi stessi le ragioni della vostra fede, capisci? E che bisogna tenere chi veramente ama e si interessa personalmente per avere in sé, ha in sé le ragioni, perché tu ami, perché tu vivi per questo, lo ha in te il motivo. Gli altri invece dicono, ma tu ti fa imparare, oppure se non si faceva così come si farebbe, bisogna mangiare per vivere, capisci? E tutto così, ci va con delle ragioni di natura comuni, eh?
E poi, ecco,
c'è fuori di noi, capite, le ragioni hanno sembrato.
Ci siamo chiesti quali sono le condizioni per arrivare anche noi a questa convinzione personale, a questa constatazione che lui è veramente il salvatore del mondo. E mi pare che le condizioni siano state delineate in queste, cioè prima questa povertà, questa attesa, questa constatazione dei nostri limiti. Sì. Bisogna uscire dalla propria città, dal proprio mondo, ecco, difatti loro lasciano la loro città e vanno dietro l'annuncio che hanno seguito. Poi pregano Gesù di fermarsi. Gesù si ferma sempre, siamo noi che non ci fermiamo con lui, l'importanza di fermarci, ecco, per poter arrivare a questa convinzione, constatazione personale. E abbiamo anche visto un po' la simbologia di questi due giorni, di Gesù si ferma con noi. Lui rimane, si può dare tante interpretazioni. Ma io posso ripetere quello che ho detto la volta scorsa, però c'è anche un'altra interpretazione, no? Che Gesù rimane con noi solo due giorni, poi non rimane con noi, ma ci porta al Padre, e quindi vorrebbe dire anche quello. Invece io mi ero fermata su un'altra interpretazione, cioè sui tre giorni che ritornano sovente nel Vangelo, i tre giorni in cui Dio ricostruisce l'uomo, cioè la prima tappa dell'Antico Testamento, l'attesa, la povertà, così poi il secondo giorno l'incontro con Gesù, il seguirlo, e la terza tappa, la Pentecoste, l'unione
sì,
con il Padre.
Sì, ma lì non sono
le
Pentecoste, forse questo.
Ecco. Quindi forse è più giusta l'altra interpretazione, cioè Gesù che viene, sta solo due giorni con noi, ma non rimane.
Loro hanno constatato, cioè loro hanno constatato che il Salvatore è la mancanza di lei, quando si constata che lui è la salvezza del mondo, non è mica sufficiente.
Ecco, non è ancora il terzo.
Quando i discepoli scoprirono, abbiamo trovato il Messia, e dopo tre anni ci vollero per arrivare alla Pentecoste, e in questi anni ci fu la passione, la morte, la risurrezione, la ascensione in cielo, la Pentecoste, no? Quindi si scopre che lui è la salvezza, e allora si comincia a seguirlo, e poi seguendo si va dove,
quindi
dove,
prima anche
dove
il terzo giorno praticamente ancora.
Loro sono giunti a riconoscere che costui è veramente il salvatore del mondo.
Sono arrivata alla seconda
tappa. Sì, riconoscere che però è il salvatore del mondo non vuol dire arrivare a Pentecoste.
C'è ancora tutto un cammino da fare.
Ma gli hanno della sofferta.
Però è anche significativo questo che Gesù si ferma solo due giorni e poi va via. Cioè, noi dobbiamo andarli dietro. Sì. Ecco, così.
Loro potevano partire e andare dietro da lui.
Ecco, sarebbero arrivati.
Galilea e tutte quante. Però sarebbero arrivati, come se lui li prendeva, perché non basta andare dietro, lui li prende.
Lui ci prende tutti se noi andiamo, perché li chiama tutti.
Quel demoniato che chiese di poter seguire Gesù, Gesù non vuole.
Ah,
no,
materialmente, però spiritualmente
non va a casa tua. E lì di quello che il Signore ha fatto per te, lo prendeva in quel modo, capisci?
Ci sono, c'è modo e modo di prenderti. E altro non so, non ricordo.
C'è anche così bene.
Non so.
Di tante cose.
No, ma di questi argomenti qui di cui si è sentito adesso, c'è ancora qualcosa? Ma... O è più chiaro, è convinta?
Quello che ha detto lei, mi è stato così enorme, dunque, ognuno ricapitola in sé le opere di Dio.
Noi siamo la sintesi della voce di tutte le creature, tutte le cose. Non solo, ma c'è ancora qualcosa di più. Tutte le creature in noi diventano pane di Dio. Tutte le cose che noi anche vediamo, anche le cose passate, in noi, venendo in noi, pongono a noi il problema di Dio, il bisogno di Dio. Ce lo fanno sentire. Trovo la fame, manderò la mia fame sulla terra, no? Ma questa fame non è che manderò futuro. Capite? Perché presso Dio non c'è il futuro. Presso Dio, quando il Signore parla, anche nei Salmi, parla di tempi futuri, ci annuncia quello che noi scopriamo con Lui, ma che è già, quello che è già. Quindi Lui dice, manderò, in quanto se noi ascoltiamo Lui, scopriamo che la fame di Dio è su tutta la terra, cioè tutte le cose conducono noi, arrivando a noi, ci conducono nella fame e nel bisogno di Dio, nel bisogno di conoscere Dio. Tutte le creature arrivando a noi ci dicono, cerca il Signore, noi ti annunciamo Dio. La samaritana, capisce? Ti annunciamo Dio. Quindi parti, va, ecco, e allora lì abbiamo, c'è qualcosa di più. Tutte le creature arrivano solo a noi dicendo, vai a Dio, cerca Dio, noi non siamo noi il tuo Dio. Capisce? Cerca Dio. Abbiamo tutta questa sintesi, tutto questo coro, allora, arrivando a noi, dice praticamente noi, cerca Dio, alza gli occhi al cielo. Capisce? Guarda lì. E si ferma lì, non può dirti altro. Non possono dirti altro. Noi ricevendo l'annuncio, ecco, soltanto se dimentichiamo noi stessi, cioè se ubbidiamo all'annuncio, ma per ubbidire all'annuncio dobbiamo superare noi stessi, perché altrimenti noi, se pensiamo noi stessi, ci rivolgiamo alle creature. Se pensiamo il nostro io, si fa rivolgere alle creature. Noi cerchiamo presso le creature ciò di cui abbiamo bisogno. Cerchiamo Dio nelle creature, capisci? Non cerchiamo nello spirito, eh? Cerchiamo lo spirito di credere. E allora abbiamo questo supplemento personale, ecco, abbiamo la vita personale. Si diventa persona in quanto si sceglie personalmente. Se non si fa la scelta personale, non si è soltanto automi, capisci? Non si è vere persone. Eh? Noi crediamo magari di vivere, ma praticamente siamo vissuti. Noi siamo soltanto espressione dell'ambiente, del mondo in cui, per cui ci muoviamo perché abbiamo fame, ma è il mondo che mi fa sentire questa fame e il corpo mi fa sentire questa fame, capite? Mi muovo perché, ma questa mattina mi è arrivato il tale, mi devo muovere così, quell'altro. Quindi è tutto il mondo esterno che mi fa essere, ma io non vivo personalmente. Si vive personalmente quando si ha in se stessi la ragione, capite? Ecco. E allora qui, quando si è fatto quindi una scelta personale, Dio quindi si offre a noi, per una scelta personale. Tutte le creature quindi ci convocano davanti a Dio affinché noi facciamo questa scelta personale. Se noi non scegliamo Dio, noi deludiamo non soltanto Dio, ma deludiamo anche tutte le creature, tutto l'universo, perché tutto l'universo, capisci, arriva a noi dicendo cerca Dio. Noi siamo una sintesi di tutto l'universo, diciamo tutto l'universo non soltanto quello di oggi, eh? Passato, presente e futuro, anche quello che sarà. Tutto si ricapita in noi, anche le speranze, tutto quello che vero, capisci? Perché entra in noi e prende, in noi c'è questo vertice in cui si arriva a contatto con l'infinito di Dio.
Il valore di un uomo, una persona umana.
Per un uomo, Cristo è morto in croce.
Fa rispettare
la persona umana.
Più si conosce Dio, più si rispetta l'uomo. Che dice l'uomo è un infinito di Dio.
Prima mi ha detto che non era sua vita, non le cose seguite.
Che vede suo padre e sua madre.
Che no, fino a chiama
la vita la moglie la sua vita.
No, non è anche questo. Aveva detto, bisogna odiare la propria vita. Poi non le cose no. E adesso così mi sfugge la domanda. Sì, che senso poteva avere questo? Che senso può avere questo odiare la nostra vita così, com'è, come veniamo adesso? Cioè odiarla perché non è vita, perché cominciamo a capire che non è vita. In questo senso, non disprezzando.
No, non esiste mica l'odio. L'odio non esiste nello spirito. Nello spirito c'è l'amore secondo, l'amare meno. Capisci? Secondo lo spirito, quando si ama in secondo luogo. Chi è amato in secondo luogo si sente odiato, ma è chi è amato in secondo luogo, perché l'amore tende sempre ad avere il posto di privilegio, ad essere il primo, l'amore è unico, non si può essere tutti i padroni. Il secondo è praticamente disprezzato, si sente disprezzato, perché noi pensiamo, specie dell'io, sempre fuori del centro, e ora l'amore è il centro. Anche la nostra stessa vita non deve essere il centro della nostra vita, il pensiero cioè del nostro vivere, per cui noi non possiamo mai dire, ma ecco, io se non mi do da fare come faccio a vivere, io se non ho questo, se non ho avuto, come faccio a capire? No, dice, ti pensa il Signore, non preoccuparti, capite? Perché devi essere disponibile per Dio, a costo di passare la vita seduta sul chiodo, anche se invece non l'accetto.
No, io che non l'accetto, perché è tutta la settimana che ho messo un biglietto là, dove la mia... che
la mia cosa?
Perché io potrei dirmi a che punto è la mia cosa, allora ho detto...
Sì, cioè quello che rende fatto.
A che punto è?
No, la mia mucca.
Ah, la mia mucca. Perché io non ho capito dove sei, allora posso dire.
Dimmi dove sono.
Dove sono.
Allora,
per esempio, quando Gesù poi va via, non rimane, no? Questo, cioè, noi dobbiamo fermarci con lui, no? E non è con la meditazione, né con l'ascolto che si riesce, cioè, né se Dio lo vuole, ma questo è la capacità di rendersi disponibile, no? È così?
No, ma Dio va e viene in continuazione,
cioè,
nella nostra vita.
Cioè, insomma, anche se non...
Perché non ti lasci anche sul nostro gradino. Dio continuamente ti sollecita a camminare, perché lui è più grande di noi, e quando si è con uno più grande continuamente si è sollecitati, capisci? Si è impegnati a andare avanti, per cui se a un certo momento io lo capisco, non è detto che avendolo capito mi possa fermare, capisci? Per cui oggi ecco, mi sono incontrato col Signore. Il Signore così mi ha dato la grazia di trovare una tua donna, non fermarti, perché domani questa donna qui non ti sarà più sufficiente. Perché Dio ci sollecita, capite? Fin tanto che non arriviamo alla vita eterna, è guai se Lui ci lascia riposare.
Ma non dobbiamo fermarsi a quello che abbiamo ricevuto oggi.
Dobbiamo sempre guardare avanti, non ripiegarsi. Per cui dico, adesso, ieri ho fatto quell'esperienza, oggi la voglio riprovare. Tu non, all'infinito non la riproverai più.
E cosa devo fare invece?
Andare avanti.
Ma andare avanti cosa vuol dire andare avanti?
Andare avanti e cercare sempre Dio. Andare sempre avanti.
Liberi da tutto, dalle esperienze passate e dalle...
Sì, tutto serve, capisci? Ma non cercare di recuperare, di ritrovare. Perché quello...
Saremo legati a un certo schema.
Non lo ritroverai mai. E non so, ma qualunque esperienza è una conclusione di infiniti fatti.
Già.
Per cui, non so, in questo momento qui noi ci troviamo qui. Se domani ci ritroviamo di nuovo, non ci ritroveremo mai più in questa situazione qui, perché è una sintesi di tanti stati d'animo, tante cose. Vai avanti, andando avanti, forse ritroverai, capisci? Questa situazione, ma molto più perfezionata, molto più arricchita, da qualcosa, capisci? Ecco. Per cui non aver paura di cercare Dio, abbandonando anche la tua stessa vita, anche il tuo mondo. Ritroverai un mondo molto, cieli diversi, terra nuova. Non aver paura di quello che lasci, non aver paura di perdere, capisci? Perché indubbiamente... Se la vita è scelta, proprio in quanto è scelta, è sempre una chiave, quindi sempre perdere. Ma perché noi difficilmente, capite, facciamo le scelte pure? Perché abbiamo paura di perdere. Ma io lascio questo, lascio quell'altro, e poi... Ecco, ci voltiamo indietro. Quindi, anche nella vita spirituale, non vogliamo perdere. Noi vediamo quei registratori, capite, tutte queste cassette, perché non vogliamo perdere. Quindi, vai avanti.
La fiducia in Dio... Penso che ci porta ad una liberazione che deve essere una cosa meravigliosa, io penso.
Beh, certo, di liberazione. Siamo noi che vogliamo, siamo noi che preferiamo i nostri catene.
Perché non ci fidiamo di Dio? Perché è una mancanza di fede quella.
Dio stesso dice che chi ha gustato il vino vecchio difficilmente, ecco, capite, si apre a gustare il vino nuovo. Perché dice, quello là lo conosco, so. Cioè, quando ti sente dire, ma sintare suma come che stuma, dall'auto sono fa, e nessuno si lancia, perché dall'auto sono fa, cominciamo a godere in terra, si capisce? Cioè, e allora approfittiamo di dire, no, parti. Se tu non parti e non vai nel luogo che io, non lo sai mica, io ti, capisci? Ti condurrò a vedere, allora, ma bisogna partire. Perché la condizione è una scelta, no? La condizione per arrivare è sempre partire non lasciare. Non esiste la partenza se non si lascia. È una bella illusione dire che io scelgo ma non lascio. Scusi, io dico io amo quella donna ma non voglio lasciare le altre. È una bella illusione. Quindi, a un certo punto devi lasciare. Ora, soltanto lasciando si incomincia veramente ad amare, altrimenti capite, ecco, ora se la vita, l'abbiamo visto. Tu non parti e non vai nel luogo che io non lo sai mica, io ti capite, ecco, quando lo vedere allora non bisogna partire, perché la condizione è una scelta, no? La condizione per arrivare è sempre partire non lasciare, non esiste la partenza se non si lascia, è una bella illusione dire che io seguo ma non lascio, scusi, io dico io amo quella donna ma non voglio lasciare le altre, è una bella illusione, a un certo punto devi lasciare. Ora, soltanto lasciando si incomincia veramente ad amare, altrimenti, capite, ecco, Ora, se la vita, abbiamo visto, no, che la vita è scelta, non scegliere Dio, capite? Praticamente è rifiutarlo. Come non scegliere, praticamente è rifiutare la vita, perché la vita, però, essenzialmente è scelta. Ora, vedete che noi, per paura di scegliere, sostanzialmente non viviamo, rifiutiamo di vivere, per paura, capisce? È la paura, no? Per quello dicevo, vero, che la ruina più grande è quella di avere paura della nostra paura, capisci? Cioè, no, quello cioè, che dovremmo,
dovremmo,
quello dovremmo veramente avere paura della nostra paura, perché la ruina più grande è la paura, che poi è mancata di fede.
Oh,
perché no, l'importante è ben presente, perché non siamo molto convinti, che la vita è semplicemente un scegliere, e che scegliere vuol dire lasciare. Perché si sceglie nella misura in cui si lascia, in cui si sa perdere. Se tu sai perdere anche tutta la tua vita, allora fai una grande scelta. Fai una grande scelta, perché noi scegliamo nella misura in cui sappiamo lasciare. Se tu lasci tutto il tuo mondo, tutto, trovi tutto. Cioè, dire, tu non puoi arrivare al tutto di Dio se non lasci tutto. Solo lasciando tutto si trova tutto. Ecco per cui dico che quello che possiamo lasciare è una moneta che Dio ci dà nelle mani da spendere. Ecco, bisogna spenderla prima che lui ci porti via questa moneta, quel giorno in cui lui ci porta via, capisce, tutto il nostro mondo e ce lo porterà certamente via, e noi non abbiamo speso prima, quella non sarà più una moneta, capisce, per comprare, per scegliere, perché come non possiamo scegliere. Fin tanto quindi che abbiamo una moneta da spendere, affrettiamoci a spenderla, perché quanto più la spendiamo, tanto più abbiamo la possibilità di entrare nella vita, perché facciamo una scelta, Perché può anche esserci poi la tragedia, che noi abbiamo delle monete da spendere, ma non abbiamo più nessuno che li voglia. Possiamo avere dei beni nelle mani e nessuno più, capite che? Fino a che c'è un povero, sa? Perché il Signore quando dice Babile quel che hai, dallo ai poveri, poveri possono essere tanti sensi, no? Poveri, qualcuno che ha bisogno di quello che ho. Ma se tu non ti apprendi a darlo, domani non sarà più bisogno di che abbia, non c'è più, non sarà più nessuno che abbia bisogno di quello che tu hai da dare. E allora diventa una tragedia il tuo tenere. Non è più nessuno da comunicare, se la vita è comunione, addio. Capite? Quindi per quello che bisogna affrettarsi a dare via tutto quello che si può dare, perché però si sceglie, si entra nella vita, si entra nella voglia.
E questa possibilità di comunione è una scelta sostanzialmente, allora?
È conseguenza della scelta.
Conseguenza della scelta.
Come dico, la vita è scelta. Se fin tanto che non si sceglie, non si vive, si è vissuto, non si vive. Soltanto scegliendo si comincia la vera vita, perché si comincia una vita personale, capite? Cioè in quanto uno fa un atto personale, l'atto personale è la scelta, no?
La porta stretta.
Perché lei capite che quando noi abbiamo pensato che io non ho possibilità di scelta, non è che io sono costretto, perché è vero, o mangio la finestra o salto la finestra, ecco, no? Ma quando ho la possibilità di avere due o tre piatti da scegliere, lì sono già una persona, ecco.
Certo.
Ho la possibilità, capite? Ora, pensate che noi abbiamo la possibilità di scegliere, ecco, qui abbiamo la possibilità di vivere, ma in quanto scelgo. Se io invece non scelgo, e faccio la fine della vita del Buridano, che tra due mucchi di fieno non si decide se mangiarne uno e muore di fame. I mucchi di fieno ci sono. Ora, noi abbiamo tanti mucchi di fieno, capisce? Però non ci decidiamo, e allora vogliamo mangiare contemporaneamente tutti. No, guarda, contemporaneamente non li puoi mangiare tutti. Mi devi decidere di mangiare prima uno e poi mangiare l'altro. Ma, dov'è? Per mangiare quell'altro, se io rivolgo a mangiare quell'altro, mi devo guardare l'altro che devo lasciare, dico no, guarda, e poi comincio a guardare. E allora muoio di fame. Così è lo stesso. Dio non è mai la creatura, non si compone di una creatura. Quindi ecco, se voglio scegliere Dio, devo avere il coraggio di lasciare gli altri mucchi in pieno.
Quello che capisco meno è questo dare il povero. Io pensavo fosse un lasciare del tutto interiore, no? Soprattutto. E non capisco, cioè questo abbandono in Dio, questo lasciarsi guidare da Dio, implica questo lasciare i nostri schemi, le nostre sicurezze, questo è un abbandono, però non è che debba darli agli altri.
No,
cioè non capisco.
È un discorso lungo. La maglia c'è qualcosa?
No.
Basta.
Ma io pensavo, quando lei ha fatto il riassunto della conversazione che abbiamo tenuto sul tema della vita, senti che parlano i termini antitetici del mondo materiale inanimato rispetto al mondo del pensiero, e pensa che l'anima mistica di Teilhard de Chardin, l'intelligenza del genio e dello scienziato, ha visto un'anima anche nel mondo inanimato,
nella
pietra, sì, un embrione di vita psichica, che è stato il presupposto dove attraverso reazioni chimiche complesse è venuto fuori il mondo biologico, da cui Dio ha tratto fuori il pensiero e l'uomo. Quindi, non so, io questa costruzione fatta da Dio la vedo proprio senza soluzione di continuità. vedo questa con tutto questo universo di una adorazione corale, sai. Ora l'inserimento personale di ciascuno di noi in questa adorazione corale crea sì armonia. E qui mi permetterei, non so, mitigare un po' il tono che mi è parso, sarà perché sono costituzionalmente sentimentale e romantico. Ho visto un tono un po' romantico e poetico nella definizione della bellezza e dell'armonia, e c'è un rischio. Cioè io assieme a questi termini, che come ne ripeto mi sembrano un po' poetici e romantici, affiancherei sempre il tema anche del deserto, del Getsemani, del Golgota. Perché si rischia proprio di creare un concetto estetico della vita spirituale che è più vicino al romanticismo che all'esigenza della vita spirituale, che è un superamento fatto da volte di grande sofferenza, di grande continuo impegno, di superamento che costa le volte lacrime di sangue.
No, per arrivare all'armonia o per fare l'armonia è necessario, siccome c'è il superamento del Dio, e qui c'è questa armonia,
e per quello, dovrei cercare sempre di farla presente, c'è una terminologia che altrimenti resta sfumata e che...
Sì, sì, è vero, difatti l'ha aggiunto nella sua osservazione, ragioniere, quando dice che anche Gesù nella croce, ecco, è vero, per stare in armonia,
cioè... Cioè, no, l'ha detto a Cina, che bisogna bilanciare anche la passione.
Anche l'armonia è anche attraverso.
Certo. Questa sopportazione da
parte. Per restare con bisogna
attraverso. Sì, apparentemente il linguaggio può essere poetico così.
Questa affermazione, questa definizione che hai data, io pensavo...
Ma non sono io.
Ho detto così, ma non è... non, ho detto, non è niente. Tu facendo il riassunto, ho detto... Ma
ho colto il più bello.
Però io pensavo che fosse questo nella speranza, poi alla fine sarà completo, ma mentre si vive su questa terra quando non è vivere, ecco, quando si sarà alla fine sarà per così.
Sì.
Ma mentre si viaggia è come...
La bellezza non è
così. È come l'esperienza di
è un'esperienza di sofferenza, diciamo che è dolorosamente bella.
Nella comprensione
sofferentemente bella.
Nella comprensione del disegno di Dio. Nella comprensione del disegno di Dio, e anche certo. Se il disegno è di sofferenza.
Certo, no, dico, arrivare al disegno, cioè, appunto quello che ho detto prima, che pensare diventa faticoso, divertirsi, no, quindi è una via facile, capite? Ma la via facile non è bellezza. Ora, l'armonia con Dio, per arrivare a questa armonia con Dio, però ogni, continua, abbiamo visto, che ogni intelligenza dà gioia, perché? Ecco la bellezza. Ogni intelligenza è bellezza. Che fare opere di intelligenza, conoscenza e armonizzare, armonia, e questo, e ora questa conoscenza, questa luce dà tale gioia che anche, non so, un'anima che è nelle tribolazioni, nella malattia, nel dolore, ha una gioia che è infinitamente superiore alle prove magari dolorose della vita, della figlia, perché la gioia spirituale supera questo. Però per arrivare a questa gioia spirituale, però si presuppone il superamento dell'io, che ovviamente è una cosa, una passione.
È una porta stretta.
Io però sorridere, ma per esempio dopo che ho letto Teilhard de Chardin che parla di una vita fisica nel mondo inanimato, mentre prima con facilità avrei dato un calcio a una pietra, non so se lo prenderei con una mano.
Ma spieghi un po' quello, io non riesco a vedere la vita psichica nella pietra.
Io non riesco comunque, io
la vedo
è uno scienziato che parla, sì. Ovviamente le dimostra scientificamente attraverso la teoria dell'evoluzione, come dal mondo inanimato, naturalmente le teorie chimiche avvenute in determinate condizioni, di calore, di temperatura, di presenza di elementi naturali, non lo so, che Dio ha voluto, si è formato dal mondo, come si chiama, inanimato, dal mondo inanimato attraverso ulteriori e più complessi chimismi il mondo biologico, e quindi poi attraverso un aumento della temperatura psichica del mondo animale è venuto fuori questo vivere dell'uomo.
Ecco, però questo non toglie che Dio voglia già significarsi nella stessa pietra la non vita, no?
Perché la non vita? Se porta un embrione di vita, fa parte di questa costruzione che Dio fa,
sì, ma
parte di lì la vita.
Detto, stiamo a quello che può essere, non so, però la lezione che io non...
Per intendere come non intendo come comunione, scusa.
Sì, ma
per parte tutta la vita.
Per intendere, un albero, io non è che debba approfondire tanto l'albero, le lezioni di Dio mi giungono anche attraverso la mia ignoranza, semplicemente non so, guardando l'albero nella sua grossa umanità. Dio già mi dà una lezione, mi spiego, come guardando, non so, una pietra, una sua personalità, e non posso sapere che cosa sia in sé la pietra, a me è sufficiente constatare che la pietra non è vita.
Scusa, una testimonianza di amore però, perché se io penso certo, quale lavoro Dio ha compiuto attraverso la pietra,
certo.
Di,
con il mio per arrivare a me,
insomma,
questo punto è stata anche la pietra, come rispetto l'animale che apparentemente mi sembra
di poi c'è il fatto che Dio, a un certo momento, mi significa così, se con la pietra e già opera d'amore, no? Tutta la creatura, tutta la creazione opera d'amore, quindi anche la pietra opera d'amore. Però nella pietra Dio mi significa la non vita. Invece direi, la sublimazione direi vedrei l'estinzione del pensiero, l'estinzione della vita.
Sì,
in questo senso abbiamo una degradazione, no? Abbiamo una degradazione dello spirito, perché effettivamente noi a un certo momento possiamo diventare delle pietre.
Ma io vedo, Dio dice, vedo una progressione ascendente.
Sì, perché
anche la ricostruzione. E poi si cammina di nuovo, quando diventiamo pietre,
però Dio in tutte le cose è vero, significa sé e significa noi. Ora, siccome lui parla di cuore di pietra e noi purtroppo constatiamo che possiamo diventare delle pietre, ad arrivare proprio con l'insensibilità dalla pietra, quindi, per cui tutti ci prendono a calci, capite? Noi magari non vediamo più niente, ecco, allora Dio ti significa anche il mondo, se andassimo a fondo in una pietra noi troviamo tutto l'infinito universo, no? Un mondo di bellezza, vero? Perché mi ricordo una volta, tanti anni fa, 25 anni fa, stavo dando una lezione, cioè, avevo proprio una pietra di davanti, che le pietre certo sono bellissime, no? Avevo proprio una pietra di davanti, a un certo momento, no? È venuto così bene, no? Dimostrare l'esistenza di Dio con quella pietra, per cui se non ci fosse la presenza di Dio non ci sarebbe vista quella pietra, no? Ma è stato così lampante che lo so che l'altra è stata così, non so, stupita, estasiata nel vedere, ha constatato proprio che se vedeva la pietra era perché c'era la presenza di Dio, capite? Dove nella pietra c'è un mondo meraviglioso, però stando a quella che è la lezione, apparente, il Signore fa arrivare a noi le lezioni, siamo nella nostra grossolanità,
si possono studiare, sapere,
perché gli scienziati mi dicono ad esempio che vedi questa pietra, la pietra non esiste, perché soltanto è un accumulo di energia, ma di per sé non esiste. Quindi ora basta pensare questo, che la pietra in sostanza non esiste, già per i meriti di un mondo di stupore, capite? Per cui capiamo che quella pietra lì è un atto d'amore, che è quello d'odio. Approfondendo tutto, giustamente ci apriamo nel parlare di Dio che è infinito in tutte le cose.
Noi con facilità ne parliamo male, rischiando di demonizzare la materia, attribuendola quasi a un principio del male che non esiste, che abbiamo
detto no,
no. Praticamente. Ma molte volte si parla in questi termini.
Parlando della materia come.
Sì, insomma. No, la materia invece vedendola come l'embrione della vita, insomma. Vita anche con rispetto a
Beh, tutto è da rispettare.
Il mio corpo ha anche fatto di materia.
Ed è una nube.
Ecco, me invece quelle volte piace a causa di una cosa della testa di
fate di vuoto,
non vedi andare a casa.
Domani non ce la più. Sì, la maggior parte noi crediamo, la maggior parte di quello che noi chiamiamo cuore, è fatto di vuoto, è fatto di niente.
Un mattone se non esce.
Siamo gonfiati.
Gonfi.
Pensi che tra una cellula e l'altra c'è 5 volte il volume che c'è di una cellula, di vuoto.
Noi siamo di. Solo noi siamo fatti di vuoto. Ma non lei pensi che tutto il nostro corpo è cosa è nato, da un grumetto, niente, quasi invisibile. Certamente è tutto gonfiato, come non sono quale Giappone, bello, tu vedi colore, ma domani non c'è più.
Dovresti
continuare.
Tutto
è una meraviglia perché opera di Dio, capisci?
Una macchina che
funziona. È una meraviglia, sempre una meraviglia, perché tutte le opere di Dio sono meraviglia, come dico anche le pietre sono meraviglia. Se noi potessimo non so approfondire, ma certamente ci apriamo capito, di stupore di dinanzi alla grandezza di Dio in una pietra. Ma in tutte le cose, perché Dio è infinito, l'infinito di Dio non si riflette mica nella grandezza, anche nella grandezza, capite? Ma l'infinito di Dio si riflette in tutto. Io prendo, non so, un granello di sabbia, ma lì trovo tutto l'infinito di Dio, capite? In qualunque cosa che Dio è infinito in tutto, non è infinito soltanto come massa, ma è infinito in tutto.
Perché Dio è vita e io vivo solo nella misura in cui. Qui sono,
devo conoscere me stessa.
Dove devo fare la vita?
Faceva notare tutto quello che si diceva,
sì.
Sant'Agostino.
Sì.
Vedi il registro.
Sì.
Bisogna notare tutto.
Sì. Sì. No, ma lei mi ha detto questo.
No, ma che... La ricerca di Dio, se è questione di vita o di morte, deve essere continua.
Sì.
Se no,
questa è la vita che insegna a vivere.
Qual è il tuo pensiero da molto capito? Questa è la vita
che insegna a
vivere. Essendo unità, è tutto quello che essendo unità, propone un inserimento. Un inserimento, cioè, per essere in armonia, un inserimento che deve essere fatto. Sto pensando come appunto creare questa armonia per non essere in indicazione, la famiglia è un problema.
Buonanotte.
Grazie.
4 settembre 1970.